Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. O Signore, dà la tua pace a coloro che sperano in te. Ci dia il Signore di rinnovare sempre la nostra speranza in Lui.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 18, versetti 21-35. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli si fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto con lui, con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho perdonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Parola del Signore.
Per introdurre volevo leggere ciò a cui abbiamo già accennato, qualche versetto dal libro del Levitico, al capitolo 19. Come sappiamo, questo è il cuore di tutta la Torah. Il Levitico è il libro centrale della Torah e il 19° capitolo è il centro del Levitico. Quindi questo è il centro del centro della Torah. Mi avrebbe sempre riandare a questo capitolo per capire anche tante altre cose. Qui a un certo punto, allora, sappiamo tutti, ma è un modo buono per introdurre il Vangelo, l'insegnamento di Gesù: non coverai, dunque il versetto 17, non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Questo è ciò che è già stato richiamato nel brano precedente che abbiamo meditato. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore, eccetera. È utile richiamare questo perché il comandamento che viene isolato, amerai il prossimo tuo come te stesso, compare in questo contesto, cioè non serberai rancore, ma amerai il prossimo tuo. Il problema è un comandamento che riguarda, non solo che riguarda il cuore, ma che si contrappone al rancore. Non custodirai, non conserverai il rancore, ma amerai. Nel testo di oggi del Vangelo mi sembra un buon richiamo per introdurci al nostro commento. A voi la parola.
Ma a me sembra che la risposta di Gesù a Pietro, cioè non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, voglia dire che non c'è limite al perdono, cioè non è che si perdona fino a un certo punto e poi non si perdona più. E la parabola che poi dice questa similitudine del Regno dei Cieli è il fondamento, mi sembra, di questo perdono senza limiti. Cioè l'esempio che Gesù porta di questo re che vuol fare i conti col suo servitore, di questo debito così grande, così... è un debito che il servitore non avrebbe mai potuto estinguere, e quindi questa compassione, questa misericordia, queste viscere di misericordia che il re, il padrone ha nei confronti del servo, è il fondamento anche del perdono che il servo deve avere nei confronti di chi gli deve a lui, perché poi l'esempio successivo è, cioè, di questo compagno che in fondo ha un piccolo debito nei suoi confronti, però sì, cioè non, il servo non tiene conto del grande della compassione che ha ricevuto, della misericordia che ha ricevuto. E questo mi sembra che è davvero il fondamento proprio del perdono. Cioè nei confronti veramente Dio ci perdona, e quindi ci perdona un debito che mai potremmo pagare, e di conseguenza siamo tenuti a perdonare per questo motivo.
A me era venuto in mente un versetto che è di Giovanni, no? E dice: in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. E così mi era risuonato, ma mi sembra che ci stia, ecco, che ci stia bene, perché appunto qui il servo basterebbe che facesse come ha fatto il suo padrone. Tra l'altro questo versetto, che è il capitolo 13 di Giovanni, poi anche nel suo contesto sta bene, perché appunto Gesù ha appena lavato i piedi e dice: dunque, se io il Signore ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi. Appunto, un servo non è più grande del suo padrone. E mi sembra che sia proprio questo, appunto, come diceva adesso Linda, la radice è questo, cioè questa cosa inaudita, no? Perché il Levitico è molto bello, cioè la base è questa, però qua mi sembra che sia una cosa inaudita, cioè che Dio perdoni in Gesù così, no? Che... E a questo punto mi è venuto in mente però che questo, quello che dice qua, non è più grande, forse richiama anche l'inizio di questo capitolo 18, dove il grande problema era chi è il più grande nel regno. E mi sembra che forse appunto inizio e fine si possono richiamare, perché il problema non è l'essere più grande, perché appunto siamo tutti fratelli e Dio ha perdonato a tutti, problema è entrare, cioè accogliere questa sua misericordia appunto come un bambino e farla. E tutto mi sembra che ruoti lì, ecco, sia cominciata e finisca un po' così.
Come in questo brano evangelico Gesù dice, proclama quello che è il perdono totale e assoluto. Nella Genesi abbiamo un caso conosciuto comunque di questo Lamech, che è uno dei patriarchi dell'antichità, che naturalmente si comporta in tutt'altra maniera che appunto come Gesù richiederebbe, e addirittura lo chiamano il violento, una violenza per eccellenza. E al capitolo 4 della Genesi egli chiama le mogli e dice: Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lame, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lame 77. Sette, pur lasciando quello che è il giudizio di Dio, certo le prospettive di Lamech non sono molto allettanti. E questo canto, sì, che è stato posto qui nel brano della Genesi, dicono in onore di Lamech, non è che sia un grande onore avere fatto quello che ha compiuto, e designa la testimonianza, diciamo, della violenza sempre crescente dei discendenti di Caino. Naturalmente poi sfocerà quello che è il giudizio di Dio e il diluvio.
Il versetto 33 dice: non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Una domanda del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che in un certo senso può essere interpretata in modo ancora più difficile. Qui dice: tu dovevi prendere esempio da me e perdonare. Nel Padre nostro si potrebbe anche interpretare con la stessa misura: perdonaci in proporzione di quello che noi perdoniamo agli altri, che è una cosa che è molto difficile. Noi la diciamo con tanta leggerezza, ma così era solo un'osservazione dell'inversione dei termini, anche se poi anche qui alla fine dice un po' la stessa cosa: anche il Padre mio farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. E poi non solo dice se non perdonerete al vostro fratello, ma o se non rimetterete al vostro fratello, ma dice anche di cuore. Quindi è giusto, insomma, la ripresa di Levitico che parla di rancore. Uno potrebbe dire, insomma, comunque il gesto esterno c'è stato, è già qualcosa. Qui sembra che sia condizionato anche alla disposizione del cuore, il che rende veramente, se le proporzioni sono queste come sono evidentemente, cioè quello che Dio perdona a noi ogni giorno è comunque non proporzionabile a quello che un fratello, per quanto possa avere un debito, deve a noi, è una parabola veramente molto molto severa, che forse vuole anche retoricamente colpire, però rimane che il monito alla fine c'è, e soprattutto questo perdonare di cuore, cioè quindi non conservare rancore, a me sembra una cosa molto difficile, ecco, un insegnamento molto difficile. E nel collegamento con ciò che precede, se come abbiamo interpretato, come ci sembra di aver interpretato, tutto è in vista di salvare anche il fratello, che può aver fatto anche peccati contro di te, cioè però fa parte anche questo di quello sciogliere, sciogliere per salvare, per guadagnare per te un fratello.
Io leggerei qualche riga di Michelini, anche perché è legato a quello che diceva la Sara, che mi sono sembrati molto chiari per me. E dice, ma solo qualche riga appunto: il significato della parabola viene riassunto da Gesù al versetto 35, al modo in cui si è perdonati, così i discepoli di Gesù devono fare agli altri. Abbiamo qui la stessa idea presente nella formula del Padre Nostro a riguardo del condono dei debiti. In tutti e due i casi, la parabola e la petizione del Padre Nostro, il punto di partenza per comprendere e ottenere la misericordia di Dio sembra quasi essere l'esperienza umana, la misericordia verso gli altri, è la condizio sine non qua per ricevere quella donata da Dio. Cioè, poi continua, ma poi riporta un testo un testo giudaico, dice di difficile datazione, che è il testamento di Zabulon, dove ricorre lo stesso pensiero.
Testamento dei 12 patriarchi.
Sì, dice:
c'è molto.
Voi dunque, figli miei, abbiate compassione nella misericordia verso ogni uomo, affinché anche il Signore abbia compassione e misericordia di voi. Perché alla fine dei tempi Dio manderà sulla terra la sua compassione e dovunque troverà viscere di misericordia, lì egli abiterà. Come infatti un uomo ha compassione del suo prossimo, così anche il Signore ha compassione di lui.
C'è anche dell'altro molto vicino questo testo. Il Testamento di Gad, per esempio, ricorrono le stesse espressioni: non, amatevi gli uni gli altri, non mantenete rancore, se anche non si converte, se anche il tuo fratello non si pente dell'offesa che ti ha fatto, tu continua, eccetera, non perdonagli lo stesso, eccetera. Sono testi, sì, molto vicini. Forse il testo di base rimane Levitico 19, che ricordiamo comincia con questa prima: siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo. La santità ha molti aspetti, comunque tutto è basato sull'imitazione di Dio, questa è la morale nella Bibbia, o l'imitazione di Gesù in certi testi del Vangelo. Qui la santità è interpretata soprattutto sulla base della misericordia. Dio è essenzialmente misericordioso e quindi la santità consiste nel diventare così. C'è da chiedersi, perché la mia impressione è che la parabola che Gesù aggiunge per spiegare è alquanto sconvolgente, no? Come spesso è certi tratti dell'insegnamento di Gesù, perché chi ascolta questa parabola, chi è che farebbe una cosa come fa il servo? Ma nessuno. Ma come lo dice? Ma difatti nella parabola stessa i compagni sono scandalizzati, no? E vanno a dirlo al padrone, cioè una cosa che non assurda, cioè uno ha appena ricevuto, non si fa una cosa così, è difficile. Per cui leggendo la parabola l'impressione è, volutamente secondo me, perché è tipico di almeno io lo vedo così, certi tratti dell'insegnamento di Gesù che spinge su questo, e uno dice ma una cosa assurda. Non si riconosce nel servo, nessuno di noi pensa di essere il servo che fa così, no, cosa? E quindi la parabola serve a mostrare l'enormità della situazione normale dei discepoli. Perché per normale non perdonare a un altro di cuore. Infatti è molto severa la parabola per questo. È normale non perdonare la nostra situazione, non dico sempre, l'intenzione di perdonare ci può essere, ma non è una cosa così scontata, ecco, nelle nostre, che sono poi piccole rispetto, e quindi Gesù vuol mostrare l'enormità di questa nostra abituale modo di sentire e di comportarci interiormente. Per cui noi ci assolviamo facilmente anche se manteniamo dei rancori. E quindi con questa parabola che fa sì che uno dice ma che lavoro fa, che roba è questo servo, con la conclusione impressionante dice guardate che se voi non fate, non perdonate di cuore, anche Dio farà così. Naturalmente il presupposto, come diceva Maria Linda prima, il presupposto di questo insegnamento così forte è che Dio perdona, cioè che Dio anzi ha già perdonato un debito immenso. Questo è il presupposto che bisognerebbe sempre avere in mente, cioè noi siamo dei secondo Gesù, non c'è solo il comandamento di perdonare, c'è la premessa che Dio ha perdonato e ci perdona un debito immenso sempre, e perciò diventa, se uno lo vede da quel punto di vista, è evidente allora che diventa chiara l'enormità del non perdonare al fratello. Questo punto di vista però non è, è un atto di fede in fondo, cioè non è una cosa così dell'esperienza psicologica nostra normale. Noi abbiamo invece molto forte il senso dell'ingiustizia ricevuta.